Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 21 agosto. Stamattina mi sono andato a fare un bagno a Venice Beach, forse sul mio sito qualcosa è già arrivato, comunque su Instagram per gli abbonati ci sono un po' di cose. Venice, devo dire, è un posto di strafattoni, anche meno divertente rispetto a quello che mi ricordavo quando ero ragazzino. Che è sta luce qua? Vabbè, c'è una specie di fascio di luce in faccia per quelli che mi vedono su YouTube. Però insomma, tra uno strafattone e l'altro mi sono letto i giornali e devo dirvi la verità che forse stamattina conveniva farsi qualche sostanza stupefacente invece di rompersi le palle mostruosamente a leggere i giornali italiani. Quindi questa rassegna stampa di oggi, cara Katia Ardito Fiammetta, sarà una rassegna stampa molto molto veloce perché il Corriere della Sera decide di aprire sulla Convention Democratica, che evidentemente è una grande notizia qua per gli americani. Non si riesce a capire quale sia la grande notizia per gli italiani se non che Harris, la spinta di Obama. Ogni giorno la Convention Democratica viene vissuta dai giornali italiani come una specie di rivincita della sinistra internazionale rispetto alla merda che noi abbiamo in Italia, il retropensiero di tutte queste epopee che si stanno vivendo alla Convention Democratica. Forse il pezzo migliore oggi, anche se apparentemente nascosto, è quello del riformista, in cui dicono che Biden, il presidente Biden, ha giocato un ruolo da attore, da premio Oscar, lo stesso che potremo vedere quando Walk of Fame, facendo buon viso, cattivo gioco e facendo finta di essere diciamo, in sintonia con la signora, che è stata del tutto ormai evidente, scelta dal giro di Obama. E devo dire, è molto divertente il pezzo del foglio che dice: il vero complotto non è quello di Arianna Meroni, scrive oggi Cerasa, ma il vero complotto è che gli italiani si straccino le vesti per Trump, perché Trump sogna di indebolire l'Europa. E citano anche un articolo di Goldman Sachs, una ricerca di Goldman Sachs, secondo la quale se dovesse vincere Trump l'Europa avrebbe una perdita di 150 miliardi, dazi e cose di questo tipo. Sono contento che citino Goldman Sachs questa vicenda, sono un pochino meno contento del fatto che il foglio si dimentichi esattamente quello che scriveva ieri Capone, e cioè che l'economia mondiale, con la signora che vuole controllare i prezzi e che fa operazioni populiste di sinistra mostruose, diventerebbe un problema con la signora Kamala Harris. Un'America debole guidata da questi qua sarebbe micidiale. Però questa roba qui è in contrasto netto, la stessa cosa che diceva ieri il foglio. Oggi quindi il foglio probabilmente ha cambiato idea rispetto alle tesi di Capone, ma forse Paul Krugman pure sul New York Times la pensa diversamente da Capone. Stefano P. Beach, ciao Nicola da San Diego, siamo non così lontani, perché oggi Krugman sul New York Times dice: ma quale controllo dei prezzi? Kamala Harris non pensa minimamente di controllare i prezzi. E l'altra cosa che dice è non è assolutamente una donna di estremismo di sinistra, vuole ad esempio ridurre la povertà per i bambini più poveri, e questa non è una questione di sinistra. Cosa dice Maria Grazia Lazzari? La sinistra americana si lega a Musk, fine del concetto di democrazia della sinistra per legarsi ai miliardari. Ma veramente Musk sta dall'altra parte, non è vero che ha dato i 45 milioni al mese, come oggi non mi ricordo chi smentisce la Urbinati, che ieri ha combinato un pezzo di quelli imbarazzanti sul Domani che non valeva neanche la pena di commentare, ma che oggi il Foglio commenta in un editoriale dicendo: la Urbinati non gli piacciono i soldi che i miliardari danno a tra cui Musk, danno a Trump, ma invece gli piacciono quelli che danno la Harris. Alcuni sono soldi buoni, altri sono soldi cattivi. La stessa cosa vale in Italia su Toti e le sinistre: quelli dati a Toti sono corruzione, quelli dati a sinistra invece sono soldi buoni. Detto questo, il punto fondamentale è che invece, al contrario di quello che dice la nostra commensale, Musk è stato invitato da Trump a far parte del governo, e quello ha detto: se mi chiamate io ci sono. Voglio capire come l'uomo più importante e più ricco d'America, che si deve occupare di cose come Neuralink, mandare i missili sullo spazio, mettere i satelliti, fare la Tesla, possa fare anche il ministro di Trump. Vabbè, ma questi sono misteri che vedremo e verificheremo dopo le elezioni americane. Nel frattempo, il caso Arianna Meloni, che voi sapete è scoppiato per lo scoop del giornale che tutti gli altri giornali non riconoscono come tale, anzi dicono che il giornale ha fatto questa cosa instillato dalla Meloni stessa. Sallusti risponde: guardate che è un film già visto, è un attacco alla nostra indipendenza, dicono i magistrati, è un attacco alla democrazia, che sono esattamente le cose che oggi dice De Cataldo sulla storia, sulla stampa. Nessun rispetto istituzionale per le toghe, questo è un pericolo per la democrazia. Tutte cose che Sallusti sa benissimo che dicono in questi casi, e Sallusti molto intelligentemente ricorda l'ultima volta che è stato creato un gran casino di questo tipo di magistrati contro il governo nel 2018, quando indagarono, vi ricorderete, Salvini per sequestro di persona e ovviamente Salvini gridò allo scandalo, come tutti quanti noi gridiamo allo scandalo per quell'indagine, quella richiesta di rinvio a giudizio, quel processo che vede ancora oggi Salvini, ex ministro, appunto, indagato per sequestro di persona. Ma la cosa divertente, che ricorda molto bene Sallusti, è che un magistrato di Viterbo, un certo Auriemma, intanto ringrazio Alessandra del Torso per il badge che ha acquistato, questo magistrato Auriemma telefonò a Palamara e gli dice: guarda Palamara, che indagare Salvini per sequestro di persona è una minchiata, così non ci facciamo male, è una presa in giro, una follia, e tanti magistrati la pensano come me. E Palamara gli risponde, intercettato, e poi finisce sui giornali, anche noi di Quarta Repubblica mandiamo in onda quell'intercettazione, e Palamara dice: beh, ma lo so, è una stronzata, ma ci tocca farlo. Ecco, quando Sallusti ricorda questa intercettazione, ricorda come certi magistrati, un bel gruppo di PM, pensano che certe cose, anche se assurde, bisogna fare, per esempio indagare chi governa, i fratelli di chi governa. Vi segnalo una cosa che non riesco a capire perché i giornali non mettono in grande evidenza. Sapete qual è il punto fondamentale di Arianna Meloni, che è la sorella della Presidente del Consiglio e che si occupa del partito? È che non è una parlamentare, penso che non sia una parlamentare, e che non essendo una parlamentare può essere intercettata in maniera straordinariamente più libera rispetto a quanto possono essere intercettati i parlamentari, anche se la stampa oggi dice che ha sentito la Procura di Roma, che ha detto che non ci sono, a quanto le risulta, indagini su Arianna. Su Arianna c'è un'intervista clamorosa di Antonio Di Pietro oggi su Libero che dice: stanno puntando su Giorgia. Arianna è finita nel tritacarne mediatico-giudiziario a indagare, oltre ai PM, qualcuno dei servizi. Ci potrebbe essere anche qualcuno dei servizi a indagare oltre ai PM. Non sarebbe la prima cosa. Vi ricordate il famoso caso Striano, che lo stesso giornale ha pubblicato, quel signore che faceva le intercettazioni, i dossieraggi, che non si capiva bene per cui c'è un mondo grigio che potrebbe non essere, diciamo, ancora della partita di questo centrodestra, che forse vuole, con strumenti un po' strani, questo evoca Di Pietro, fare una partita tutta sua. Tra l'altro, dice un'altra cosa incredibile Di Pietro: le procure sono influenzate dai giornali. E andiamo avanti così. Repubblica, imbarazzante, oggi non sa bene su che cosa aprire, ma lo capisco perché non c'è molto, e dice che il governo scontro sui diritti. Devo dire la verità che oggi Tajani fa un'intervista anche ragionevole su questa vicenda dello Ius Scholae, dicendo ormai, insomma, bisogna mettersi d'accordo su questa cosa perché noi siamo a favore dello Ius Scholae. Storace gli ricorda, mi sembra, sul giornale in cui scrive: ma ragazzi, ma era il vostro Berlusconi che spiegava che lo Ius Soris era una stronzata, e non è esattamente la stessa cosa dello Ius Scholae, lo Ius Soris, perché uno dà il diritto alla cittadinanza solo per essere nati in Italia, cosa che avviene ad esempio negli Stati Uniti, e dall'altra parte invece lo Ius Scholae, dopo un ciclo di studi in Italia, di figli di immigrati, evidentemente si vuole dare a questi ragazzi la possibilità di diventare italiani. Sono due cose completamente diverse. Resta il principio, e cioè che ci sono sensibilità chiaramente diverse tra l'uno, Forza Italia, e gli altri due partiti, Fratelli d'Italia e Lega, su queste vicende, ma c'è anche un'altra storia, come ha detto Tajani, secondo me saggiamente, in un'intervista ieri, e che oggi ribadisce: non è all'ordine del giorno, anche se è un posizionamento di Forza Italia molto pericoloso, non già per lo Ius Scholae, che è anche ragionevole, ma per strizzare l'occhio non al centro, ma a una certa sinistra che ha fatto dell'immigrazione una bandiera folle. Folle, perché l'immigrazione non vuol dire avere persone che vengono in Italia con contratti regolari, non vuol dire avere un melting pot di persone che si integrano in questo paese, vuol dire pensare che arrivano 100.000 persone che non vengono scelte da noi, ma dai trafficanti di uomini, dalle ONG nel Mediterraneo. Se questo è quello a cui si pensa per poter immaginare l'immigrazione del futuro in Italia, siamo dei pazzi scatenati. Ma vabbè. andiamo avanti così. Notiziona ovviamente il doping di Sinner che riguarda marzo e non oggi, per il quale lui è stato scusato, ma gli si sono stati tolti dei punti nella classifica mondiale dei primi giocatori di tennis. E su questo Crippa del foglio è molto divertente. La sostanza era contenuta in pomate cicatrizzanti che non erano per il suo problema all'anca, ma messe dal suo massaggiatore. Lui non era consapevole che gli stavano mettendo questi steroidi addosso e perderà soldi e classifica. Dice: sono i PM del doping. C'è anche da dire che tutti i giornali, nelle pagine diciamo sportive, ricordano come i suoi avversari o concorrenti tennisti siano furibondi, perché dicono: se non fosse stato lui, l'avrebbero 4 mesi cioè gli avrebbero fatto di tutto. Ma Sinner si perdona molto. Questo dicono gli invidiosetti concorrenti di Sinner. Beh, sullo yacht fondato, beh, è incredibile questa storia. I giornali inglesi ovviamente aprono tutti su questo, con notizie di seconda mano rispetto a quanto riescono a fare ovviamente i giornali italiani. La grafica più bella oggi la fa il Corriere della Sera, facendo vedere quello che è successo. Il punto sostanziale, devo dire la verità, che un caro commensale mi ha mandato una chat di comandanti dei Perini. I Perini sono queste navi particolari, straordinarie, italiane. Una di queste è appunto quella della affondata a Porticciolo, e questi comandanti dei Perini dicevano: ragazzi, ma non diciamo cazzate. L'ho letto purtroppo dopo la zuppa di ieri. Non è certo una tromba d'aria che butta giù un Perini, e non è certo l'albero il tema fondamentale per cui il Perini è affondato. Tant'è che poi i sommozzatori che sono scesi, secondo le cronache di tutti i giornali, si sono accorti: ah, che l'albero è ancora attaccato lì alla barca, che non sarebbe spazzato e che non ci sarebbero problemi nello scafo. Il punto sostanziale, forse nella maniera più chiara, oggi lo scrive il Daily Telegraph, è in realtà sono i portelloni che potevano essere rimasti aperti sia a dritta sia forse a poppa, dove sapete, quelle barche hanno queste specie di porte enormi, ovviamente stagne, dove ci sono da una parte gli scui, come si dice, le moto da acqua, dall'altra parte invece delle spiaggette. Ecco, pare che questi portelloni non fossero stati chiusi. Sono stagni, ma in un momento in cui particolare, evidentemente attraverso questi portelloni si imbarca acqua, potrebbe succedere quello che è successo. Io non voglio fare come dicono i comandanti che ho sentito in questa, come si chiama, rassegna WhatsApp che mi è arrivata ieri sera. Non voglio fare il velista di Facebook, però è del tutto evidente che quello che ci hanno raccontato, cioè il rischio dell'albero, tutte queste robe qua sono minchiate. Non è questo il motivo per il quale la barca è affondata in meno di un minuto. Si dice che potrebbe essere la deriva che hanno ritratto e non hanno, hanno ritratto più del dovuto, ma anche su questo i comandanti del Perini mi dicono: una barca di quella stazza, di quelle tonnellate, non è la deriva che la stabilizza più o meno. Il punto fondamentale è che questa ha imbarcato acqua velocemente e potrebbe esserci stato un drammatico errore del capitano. Questo è quello che può essere successo. Nel frattempo, che altro c'era? I sommozzatori in realtà non sono riusciti a recuperare gli altri corpi, perché entrare in quella barca non è semplice sotto 50 metri. Pensate che devono scendere e massimo possono restare lì per 12 minuti, poi risalire e stare mezza giornata senza lavorare. È vero che sono arrivati da Roma, da Napoli, oltre che siciliani, però, come riconoscono anche gli stessi giornali inglesi, c'è un lavoro formidabile di recupero di questi corpi per vedere. C'è l'idea, diciamo, molto remota che ci possa essere stato un residuo d'aria in quella nave, ma devo dire la verità è che il magnate, diciamo, della tecnologia, inglese difficilmente purtroppo sarà vivo. Anche se c'è una parte molto interessante e pazzesca, anche sul mio sito ne ho parlato, complottista, perché il giorno prima era morto il socio di questo signore investito da un'auto. È anche vero che l'investitrice dell'auto, una donna, gli ha pure prestato soccorso, nota oggi la stampa. Quindi, insomma, Il complotto forse non sarebbe così fondato, però insomma i legami di questa sua società con il Mossad, con le tecnologie, eccetera, evocano degli scenari complottisti meravigliosi, ma che temo che in questa tragedia c'entrino davvero poco. Ritorniamo alle cose noiose di casa nostra. Oggi tutti i giornali ovviamente si occupano del casino tra Grillo e Conte, la sfida finale tra il Movimento 5 Stelle. Il manifesto dice che Conte archivia il movimento di Grillo. Grillo dice: non puoi cambiare né il nome né i due mandati. E il pezzo più chiaro e meglio fatto di oggi è di Panarari, oggi sulla stampa, che dice: beh, ma lì c'è una questione fondamentale, che Conte non vuole che rimanga il vincolo dei due mandati, perché vuole la pattuglia parlamentare che c'è oggi, che rimanga parlamentare nel futuro, di modo che ottenersela parlamentare o promettergli che rimanga parlamentare, perché in quella maniera lui si garantisce quella base elettorale per continuare a campare per i prossimi decenni, dice Panarari. Tra l'altro, cosa molto ragionevole, è che gli altri giornali non mettono in così grossa evidenza. Devo dire che il pezzo di Panarari forse è più interessante di quelli di oggi, perché dà una luce di quello che avviene nel Movimento 5 Stelle, che porterà da quello che oggi si immagina, a un casino pazzesco. Tra l'altro, i fedeli di Grillo, cioè la Virginia Raggi e Di Battista, sembrano un pochino assenti dal dibattito del Movimento 5 Stelle. Ragazzi, c'è pochissimo d'altro sui giornali di oggi, sì, un po' di cose, intervistine, Saviano che intervista il giornalista sul Venezuela. Ma non perdete tempo, leggetevi un bel libro, perché quello che dovete sapere dei giornali di oggi più o meno ve l'ho raccontato io. Oppure fate come me, vendicatevi, cioè vivete bene, magnatevi quello che potete se siete in vacanza, fatevi qualche bevuta alla faccia mia e di tutti quelli che bevono di meno in questo periodo, e ci vediamo domani con un'altra zuppa di porro. Ciao!